Cari amici, oggi sembrerebbe che le due parti delle letture sante siano in contrasto fra loro. Cosa c'entra la sapienza di cui parla la prima lettura, stupenda lettura, col giovane ricco che imbronciato volta le spalle a Gesù Cristo e dice: con te ci vengo perché a te preferisco i miei soldi? E c'entra come, amici, e c'entra come? Perché questo ragazzo non ha fatto un'ottima scelta. In lui ha prevalso la logica del possesso sulla logica del dono, la logica dell'immediato invece della logica dell'essenziale. E quindi chi fa prevalere il caduco sull'infinito, il contingente sull'eterno, non si dimostra una persona saggia. Attenti che la saggezza, la sapienza, non è la stessa cosa della scienza. Tanto che quando parliamo dello Spirito Santo, noi parliamo di due doni distinti, la scienza e la sapienza. Quando diciamo quell'uomo è colto, colto, può essere non sapiente, un insipiente, eh? Ma se voi dite quello è un uomo saggio, parlate un altro linguaggio. Mentre il sapere è un atto dell'intelligenza, il sapere latino indica assaporare, gustare, cioè avere quell'equilibrio, avere quella profondità di andare in fondo ai problemi e saperne capire l'intima profondità, cosa del tutto diverso. La sapienza è equilibrio, è vedere le cose in un modo molto giusto, vederlo dall'alto e non dal di dentro. Ecco, la prima lettura è un capolavoro di Dio, bella, bella, bella. L'avete sentita, no? La sapienza è Dio stesso, è Gesù Cristo la sapienza. È Gesù Cristo. Sentite com'è bello, eh? Mi fu elargita la sapienza, la preferì, ecco i saggi, agli scettri, al dominio, al potere e ai troni. Stimai un nulla la ricchezza, denaro, al suo confronto, non la parogai neppure ad una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è come sabbia, come fango, sarà valutato di fronte a lei l'argento. L'ho amata più della salute, pensate, più della salute, più della bellezza. Ho preferito aver lei piuttosto che la luce, perché lo splendore che viene da lei non tramonta. La conclusione è fantastica. Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni. Nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. Cos'è questa sapienza? Ho detto, non è un atto dell'intelligenza, è un atto del cuore. È Dio stesso. Pensate all'incarnazione di Dio, no? Quando Gesù bambino a Betlemme nasce, quando il silenzio eterno si è rotto, è diventato parola, verbum, et verbum, parola, verbum, logos, factum est. Il silenzio si è spaccato, Dio ha parlato, Cristo parola di Dio. Pensate, l'infinito è sceso e si è fatto finito. Lo spirito si è fatto carne. L'oscurità per l'uomo si è fatta luce. Amici, questa è la sapienza di Dio. È la sapienza. Vedete, il Signore ci fa capire la sapienza attraverso due libri, uno facile e uno più difficile. Il libro della creazione. Eppure vedete, anche questo libro per molti è diventato oscuro. Gli uomini non lo sanno leggere. Pensate, Paolo ai Romani dice: dai beni visibili non riconobbero colui che è. La bellezza del creato, quello che noi abbiamo spezzato con la nostra insensatezza. Questo che abbiamo visto questi giorni, si ripetono questi fatti, l'alluvione, i nubifragi, i pianti, le lacrime. Ieri una signora diceva in televisione, hanno costruito dove non si poteva costruire, i fossi sono tutti pieni di tutto. L'acqua non scorre più per farsi sale e ci invade le case e ci fa piangere due volte in 15 giorni. Questo creato, libro perfetto di Dio, l'abbiamo oscurato. Gli uomini non lo sanno leggere. Eppure la Bibbia dice, i cieli narrano la gloria di Dio e l'opera sua annunzia il firmamento. Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola. Questo libro, dice Sant'Agostino, lo sanno leggere anche gli analfabeti. Tutti lo possono leggere. Eppure, vedete, l'uomo non riesce a leggerlo. Davanti a un tramonto, davanti a un uccellino che nasce, davanti al mare infinito, a un cielo stellato. Ho visto certi cieli stellati in Palestina di notte, per maggio, giugno, cose, non sono dalle nostre parti. Quei cieli profondamente blu, fino al mattino, splendono quelle luci mai viste, uno splendore, le cime dei le nostre Dolomiti, che libri magnifici di saggezza, di sapienza. Eppure l'uomo li sa leggere? Non li sa leggere. Noi dovremmo salire da ciò che vediamo, dal creato all'increato, dal finito all'infinito. Peggio ancora, l'altro libro, la parola di Dio. Perché il Signore, oltre al linguaggio delle cose, il creato, ha usato anche il linguaggio delle parole, mediante la Bibbia, la parola di Dio. Questo è più difficile per chi sa leggere e scrivere, ma per chi si intuffa dentro riceve un bene incalcolabile. Ecco perché vi invito il lunedì sera ad approfondire la parola di Dio. Vedete, questi due libri purtroppo sono diventati oscuri. Quando Cristo è venuto, la sapienza eterna, gli uomini si sono opposti. Che dice San Giovanni nel prologo? Venne la luce, ma gli uomini non la riconobbero. Venne colui che ha fatto il cielo e la terra e gli uomini lo respinsero, ma coloro che l'hanno ricevuto gli ho detto il potere di diventare figli di Dio. Vedete, come si spiega questa lotta eterna fra Dio che si rivela e l'uomo che non vuole piegarsi alla sua infinità? Era la luce, ma gli uomini preferirono le tenebre. Se noi contempliamo la storia degli uomini, per rimanere alla nostra storia greco-latina, i giudei presero come loro sapienza la legge, i pagani la filosofia. Vi ricordate cosa disse Protagora? L'uomo è la misura di tutte le cose. Ve lo ripeto, Protagora, un filosofo, i primi filosofi. L'uomo è la misura di tutte le cose. Invece di scegliere la sapienza che è Dio, gli uomini hanno cercato la loro sapienza e hanno messo al centro, come spiegazione e fine di tutto, che cosa? L'uomo al posto di Dio. Vedete? Per cui Paolo poteva dire, i greci cercarono la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, i giudei cercano i miracoli, noi vi annunciamo ciò che è stoltezza per Dio. La nostra sapienza per Dio è stoltezza, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Amici, vedete, nella vita bisogna scegliere, non si può avere tutto. Il Signore, vedete, ci pone davanti a due campi. Vi ricordate la famosa assemblea di Sichem? Cioè quando gli ebrei che venivano dall'Egitto, era una Sichem, dove in questi giorni stanno facendo disastri, avete visto? I palestinesi e gli ebrei che stanno ammazzandosi, lì, ma a Sichem proprio, la blues. Quando ci fu l'assemblea di Sichem, degli ebrei che venivano dall'Egitto dopo 400 anni, cosa disse Giosuè? Io vi pongo davanti due strade, volete adorare il Dio dei pagani di queste terre o volete adorare il Dio che vi ha tratto dalla terra d'Egitto? Scegliete. Ancora. Davanti a voi c'è Dio e l'uomo. Scegliete. Amici della vita, occorre fare le scelte. Sempre. Sono scelte alle volte dolorose, scelte faticose, sofferte. Ma se vogliamo veramente la sapienza, dobbiamo fare delle scelte coraggiose. Coraggiose, anche oggi nel nostro mondo, vedete, c'è bisogno di scelte coraggiose per ridare a questo mondo un volto umano. Ha detto anche Papa Francesco da poco, ci vuole coraggio, scelte epocali, a tempi difficili, scelte difficili, ma coraggiose. Amici, gli uomini non sempre hanno questo coraggio nel loro cuore, per cui si adeguano alle cose di questo mondo, ma questa non è saggezza. La saggezza è Gesù Cristo, amici miei. Senza Gesù Cristo, il mondo che cos'è? Guardatevi intorno, cos'è? Ma non vedete che stiamo fallendo da tutte le parti? Fallisce l'economia. Avete visto questo esodo biblico? Si parla di 30 milioni pronti a salpare in Europa. Amici, ma l'Europa è morta. Leggevo un articolo giorni fa del cardinal Caffarra di Bologna, no? Diceva, ma questa Europa è finita. Perché è finita? È morta. Non c'ha più valori. Lo vedete? Non c'ha manco più voglia di vivere. Ecco, vedete, arrivo... Pensate, io ci pensavo. Sapete quanti bambini mancano in Italia causa l'aborto? 7 milioni. Nel giro di 30 anni abbiamo ammazzato 7 milioni di bambini. Eccoli, ci riportano gli stranieri, 7 milioni di bambini. Ci mancano, vengono loro. Ci pensavo questi giorni, Rileggevo la storia. Nabucodonosor, Ninive, l'Iraq di allora, perché l'Iraq di oggi, l'Iraq... Che è successo ieri in Iraq? Leggete le cronache, che è successo? Cose spaventose. Quella terra era la terra di Giona profeta, giù. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Esiste ancora Ninive, Tutte esistono queste città, fra lo Shet e l'Arab, fra il Tigre e l'Eufrate. Ma voi ci pensate? Dopo 3.000 anni si ripete la stessa storia. Si chiamava Nabucodonosor, poi si chiamava Saddam, e si chiama l'Isis, domani siamo Pinco Pallino. Ma dove vengono? Vengono da noi. Come allora, così oggi. Ma come mai la storia si ripete? Ditemi, povero Cicerone, quando diceva «Historia magistra vitae», la storia è la maestra della vita. Ma ditemi, ma chi ha, ma la storia, cosa ha insegnato all'uomo? L'uomo è un capuccione, l'uomo non capisce, l'uomo non impara dalla storia. E se non si ricorda la storia non abbiamo futuro, ricordatelo amici. Se dimentichiamo ciò che è successo, le cose si ripeteranno, perché l'uomo non impara niente. L'uomo non è una persona saggia, perché molte volte sceglie di mettere alla base della vita non la saggezza, che è Cristo stesso, ma se stesso, l'uomo. E l'uomo non può essere il fondo di tutte le cose. Ieri raccontavo ai vostri ragazzi del superiore, quando il cardinale di Bologna era vescovo a Ravenna, e andò a trovare in un paesino su, verso l'Appennino, la sua gente, poche persone in un paesino, ma quella gente scendeva dalle montagne dell'Appennino per andare lungo il Po a fare i pescatori. E lui rimane impressionato davanti a una domanda che gli rivolge un pescatore. Dice, ma Eminenza, ma qual è il fondo di tutte le cose? Pescatore, lui grande studioso dice, guarda un po', la saggezza viene dai piccoli, no? Cioè, la stessa domanda l'ha fatto niente poco di meno che il filosofo Eraclito. Dei primi, no? Il fondo di tutte le cose. Sto pescatore voleva sapere come le cose andavano. Qual era il senso. Dove sta il senso della vita? Dove sta il fondo del problema? Dove sta la soluzione dei problemi? Un pescatore si chiedeva questa domanda, che è la domanda di tutti i filosofi, di tutta la sapienza e scienza umana. Qual è il fondo di tutte le cose? Chi è il fondo? Amici, il fondo è Gesù Cristo. E ripetevo ieri ai vostri ragazzi come il nostro mondo, che si vanta di essere civile, progredito, è un mondo di barbari. E citavo ai vostri ragazzi ieri dal libro di Lucrezio, dell'Erum Natura, una frase. Era questa, ve la dico in latino e poi ve la dico in italiano, più bella in latino. Corruptissima Repubblica Plurime Leges. Dice che quando uno Stato è corrotto si moltiplicano le leggi. Amici, guardate l'Italia, non ci cavamo più i piedi. Perché? Perché i governanti, quando sono corrotti, devono accontentare tutti, allora moltiplicano le leggi per dar ragione a tutti. Che succede? Non ci capiamo più niente, l'una contrasta con l'altra. Andate un po' in certi uffici a svolgere le pratiche, legge 2, legge 50, 49 bis, 81, ci fanno diventare matti. Che cos'è questo, amici? È il segno della corruzione. Corruptissima Repubblica, quando uno Stato è molto corrotto, i legislatori moltiplicano leggi. Dove sta la verità, la saggezza? Nel Vangelo! Quante leggi noi abbiamo? Una! Quale? La legge dell'amore. Chiuso. Vedete come le cose ridicono, eh? La legge dell'amore. Questo giovane ricco che incontra Gesù, dice, maestro, sono persona per bene. Bravo. Cioè, che devo fare per avere la vita eterna? Osserva i comandamenti. Cioè, ma guarda che io da sempre li ho osservati. Beato lui, dico io no, lui sì. Gesù lo guarda. Non so se avete notato quell'espressione. Il latino era molto più bello. Et intuitus eum dilexit eum. Intuitus, che vorrebbe dire? Intuire. Che dice Dante di ieri? Se io mi intuassi come tutti in me, quanto bello! Se io mi intuassi come tutti in me, che bello, vedete? Eh? Intuire, intus ire. Come diciamo in perugino? Gire dentro, andare dentro, intuire. Amici, chiaro. Se io mi intuassi, intuire. Gesù l'ho guardato in fondo al cuore. Era un ragazzo per bene, però c'aveva una grossa buca che oscurava tutto. Sapete come si chiama sta buca? Avidità di possesso. Il denaro gli aveva occupato tutto il cuore e gli aveva oscurato anche la mente. Tant'è che è vero che quando Gesù gli dice va, vendi, e no, cocco, mi dispiace, no, va, vendi, che ha fatto? Gli ha rivoltato le spalle e crucciato se ne andò. Gesù, meravigliato, lo segue con lo sguardo mentre questo se ne va. Dice, guardate, ah, un ragazzo per bene, buono. Un ragazzo non saggio, in cui la logica del possesso aveva occupato e distrutto la logica del dono. Capito? Che cosa può fare l'insipienza umana? Distruggere anche la bontà del cuore. Era un ragazzo per bene, tutti i comandamenti osservava da bambino, va, vendi. Primo. Secondo, dopo che hai venduto, ti sei liberato, libero, vieni e seguimi. Ha detto la prima lettura, l'ho preferita alla ricchezza, alla bellezza e perfino alla vita. Amici, ecco la saggezza. Voglio concludere. Ho ritrovato fra i miei scritti del secolo II, dopo il 100, 1900 anni fa. Sentite, i primi cristiani chi erano? I nostri primi cristiani, no? I saggi della vita. Erano chiamati i veritanti nell'amore. I veritanti. Che vuol dire questa espressione? Coloro che vivevano la verità che è Cristo amando. Bella l'espressione, eh? I veritanti nell'amore. Sentite che roba. Questo documento è stato ritrovato nel IV secolo sul tavolo di un pescivendolo a Costantinopoli. C'era sto pescivendolo che aveva sta carta e ci involtava il pesce. Che è successo? Una persona ha preso sto pesce, se l'è portato a casa, ha visto sto rotolo e dice, ma che è sta roba di qui? Tutto sto scritto. Pensate, è un documento preziosissimo che oggi si conserva nelle grandi biblioteche del mondo, che si chiama Lettera a Diogneto, secondo secolo. Chi sono i cristiani? Risposta. Cos'è la saggezza? 10 righe. I cristiani non si distinguono dagli altri uomini né per il territorio né per la lingua né per le consuetudini di vita, perché non abitano città proprie, non usano un linguaggio particolare, non conducono uno speciale genere di vita. Disseminati nella Grecia e nelle città barbare, secondo che a ciascuno è toccato in sorte, e uniformandosi alle abitudini locali nel vestire, nei cibi e in ogni altro aspetto della vita, rivelano la meravigliosa e paradossale forma del loro amore fraterno. Abitano una loro rispettiva patria, ma sono tutti pellegrini. Prendono parte a tutti gli obblighi come cittadini, ma tutto sopportano come stranieri. Ogni terra straniera è patria per loro e ogni patria è terra straniera. Che capolavoro. Si sposano come tutti gli altri, generano figli, ma non espongono la prole. Non abbandonano i figli, eh? Hanno in comune la mensa, ma non il talamo. Vivono nella carne, ma non secondo gli istinti della carne. Trascorrono l'esistenza sulla terra, ma sono cittadini del cielo. Chi sono i sapienti? I cittadini del cielo.